Offriamo questa Eucaristia soprattutto per sostenere Silvia nella sua fatica, per aiutarla, per confortarla con la forza dell'Eucaristia. Poi offriamo questa Eucaristia per la pace nella terra del Signore, per le vittime di Gaza. Confessiamo le nostre colpe, chiedendo la misericordia di Dio su di noi.
Dal libro dell'Apocalisse, al capitolo 20, i versetti dal 7 al 10. Quando i 1000 anni saranno compiuti, Satana verrà liberato dal suo carcere e uscirà per sedurre le nazioni che stanno ai 4 angoli della terra, Gog e Magog, e radunarle per la guerra. Il loro numero è come la sabbia del mare. Salirono fino alla superficie della terra e assediarono l'accampamento dei santi e la città amata. Ma un fuoco scese dal cielo e li divorò. E il diavolo che li aveva sedotti fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta. Saranno tormentati giorno e notte per i secoli dei secoli. Parola di Dio.
Direi che possiamo tenere davanti questo nostro dialogo riassuntivo di questa settimana il quadro che inizia dal capitolo 19 al versetto 11 e seguenti, nel senso che ciò che precede e che sta sotto il simbolo di Babilonia, prostitute, eccetera, della città alternativa alla città amata di cui si parla nel testo di oggi, capitolo 20, città amata, che è Gerusalemme, e sembra concludersi con gli inni di vittoria, alleluia, eccetera, dell'inizio del capitolo 19 e fino alla scena dei versetti 9-10, che anche questo in un certo senso chiude questa parte di rivelazione con il tentativo del veggente Giovanni di prostrarsi davanti all'angelo, alla grandezza dell'angelo, ecco, che gli ha rivelato, gli ha fatto vedere queste cose, e con naturalmente la risposta dell'angelo che bisogna prostrarsi solo davanti a Dio. Ecco, quindi da lì in poi possiamo, io penso che abbia una coerenza la serie di visioni, o se vogliamo l'unica visione, però con diversi momenti, segnata dalle espressioni e vidi, al versetto 11, e vidi il cielo aperto, al versetto 17, e vidi un angelo che stava in piedi nel sole, e poi al capitolo 20, versetto 1, e vidi un angelo che discendeva dal cielo, versetto 4 del capitolo 20, e vidi troni. E poi c'è il brano di oggi, ecco. Quindi io considero questa parte semplicemente aggiungendo e tornando al capitolo 19, versetto 11, abbiamo letto questa visione del cavaliere che ha uno dei suoi nomi è la parola di Dio, che combatte e vince, e combatte, colpisce tutte le genti, capitolo 15, versetto 15, tutti i gentili, colpisce tutti i gentili, e lui stesso li pasce. anche da questo accostamento comprendiamo che bisogna sapere interpretare, colpisce tutte le genti. Qui c'è il Salmo 2, non può significare che distrugge tutti i gentili, anche se l'immagine potrebbe sembrare questa, perché poi li pace. Se uno distrugge tutto, poi non pace nulla. Invece il Messia di Israele diventa il pastore di tutti i gentili, di tutte le genti, mediante la sua vittoria sulle genti, cioè sull'orgoglio, sull'idolatria e così via. Abbiamo comunque questa immagine, ecco, del cavaliere vittorioso. Poi segue dal versetto 17 quello che potremmo considerare la conseguenza di questa vittoria, e cioè l'invito a un grande banchetto e anche la cattura, versetto 20, la cattura, se non sbaglio, delle due bestie, o se ne parla o una sola qui, tutte e due, sì, tutte e due, le due bestie, cioè la bestia del profeta, la cattura e il fatto che le due bestie vengono gettate nel luogo di definitivo. E poi, e questo sembra appunto presentarsi come la conseguenza della vittoria del cavaliere. Poi il capitolo 20, anche c'è un'altra conseguenza, che anche il Satana, e qui vengono ripresi tutti i nomi, ecco, che si accumulano, il serpente antico, il Satana, eccetera, eccetera, viene anch'esso preso, catturato e gettato anche lui, però temporaneamente, per 1000 anni viene rinchiuso. Poi segue la visione dei troni e di un giudizio . Questi troni sembrano occupati da tutti quelli che seguono, questo non è così chiaro, e comunque dai martiri che siedono in trono anch'essi, e poi dalla risurrezione di tutti i giusti, potremmo dire, di tutti i giusti, quelli che non hanno avuto il marchio della bestia, e questa è indicata come la prima risurrezione, e regneranno con il Cristo, voi vedete il versetto 6, per 1000 anni, e si prevede un regno di Cristo per 1000 anni insieme con i giusti. E poi segue il brano di oggi. È chiaro che in questo modo si pone anche il problema centrale dell'interpretazione dei 1000 anni, e che adesso però di nuovo possiamo riflettere insieme. Sembra, anche se però ci sono esegeti che non ragionano così, sembra comunque dalla lettura, dalla conseguente, che tutto questo sia presentato in modo cronologico, perché l'autore insiste a dire per 1000 anni, passati 1000 anni, versi 8 e così via. Questo però è uno dei punti anche difficili del testo, su questo si discute da sempre. Se parliamo soprattutto dell'esegesi cristiana, ovviamente, dai primi padri, poi i padri del IV-V secolo, poi l'interpretazione di Agostino, che è diventata molto importante, e così via. Poi vari gruppi hanno ripreso ancora il millenarismo, cioè l'idea che ci sarà un regno di Cristo sulla terra prima della fine di tutto, è risorta questa idea, che era stata, adesso io forse non sarò esatto perché non conosco bene le cose, ma direi che era stata in gran parte sommersa dalle condanne anche, o dal rifiuto della Chiesa ufficiale, e in particolare poi dall'interpretazione di Agostino, per il quale il regno millenario è questo, è quello della Chiesa, persino i troni sono quelli della gerarchia cattolica, sostanzialmente. Però insomma Agostino, e questa è l'interpretazione abituale anche in casa nostra, fino adesso almeno, che ricordi io, ecco, perché sembra risolvere dei problemi che non, diciamo, una visione che non quadra con la dogmatica, ecco, tradizionale che noi abbiamo in testa, ecco. E anche questa idea dei mille anni, il regno sulla terra, eccetera, è un'idea che si è dimostrata anche deviante o pericolosa, insomma. Quindi è chiaro che ci sono i problemi. Dunque, do a tutti la parola, non solo per parlare dei problemi, ma anche per vedere i contenuti, ecco, di questo brano. Mi piacerebbe sapere, adesso questo non per provocare, essendo qui Ignazio, se lui ha presente, non so se abbia presente, la tradizione siriaca, e forse in modo diverso, probabilmente anche la tradizione musulmana, non so se ha a che fare con qualcosa del genere, forse no. Ma certo i padri sirici sarebbero utili da conoscere su questo aspetto. Volevi dire qualcosa?
Ah sì, questo... ci ho pensato anch'io un po', qui nella nota della Bibbia di Gerusalemme anche c'è qualche indicazione, ma cioè parla di una, sì, di un'interpretazione letterale che è stata un'interpretazione anche molto seguita nel passato, però che sembra non avere troppe lacune, ecco. A me veniva in mente ciò che dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, quando vennero per farlo re ma egli fuggì, ecco, e ancora là dove dice che il suo regno non è di questo mondo. Pensare al regno, per me pensare al regno, a questo regno di mille anni, come a un regno storicamente concretizzatosi in quella che noi chiamiamo la cristianità, mi sembra insomma che non corrisponda, ecco, anche perché qui siamo già dopo, alla fine, siamo alla fine di tutto, siamo quando appunto le due bestie sono già state giudicate, rimane solamente il giudizio del drago, del Satana, e questo regno di mille anni sembra che sia collegato strettamente, cioè è il tempo che va fra il giudizio delle due bestie e il giudizio del Satana. Quindi, al di là insomma della possibilità di capire bene, però mi sembra che ci sia sia quello sostanzialmente che questo testo, fin dal capitolo 19, mette in evidenza, cioè come alla fine Dio vince, ecco. Dio vince e coloro che avevano il potere su questo mondo, il drago e le bestie, viene tutto rovesciato, insomma, dall'intervento finale di Dio, ed esse subiscono ciò che avevano fatto subire ai santi. Nel passo di oggi poi questa guerra che il Satana conduce contro la Gerusalemme celeste e che viene vinta così, in un attimo, prima del suo incatenamento, sembra che voglia dire, almeno a me, ecco, pare che voglia dire, vedete, tutta la sua potenza dove è finita, Ecco, è una potenza che in realtà era tale perché gli era concesso in qualche modo, secondo un disegno di Dio, che qui viene rappresentato nel suo termine, un disegno in cui appunto si vede come tutta questa grande potenza sia ridotta al nulla. Un'altra questione che a me convinceva sul fatto nel pensare che questo regno di Milani non sia un regno reale, ecco, ma cioè in qualche modo sia un regno simbolico che gioca nel racconto per dire queste cose, è questo fatto di sedurre le nazioni, insomma, ecco, sembrerebbe al versetto 3 del capitolo 20, Satana viene incatenato perché non seduca più le nazioni. Al versetto invece 8, viene liberato di nuovo dopo 1000 anni per sedurre le nazioni, insomma, queste nazioni che sono sotto il controllo e il potere di questo Satana. Sembra una cosa strana che alla fine, quando il giudizio è stato fatto, di nuovo venga restituito al Satana per 1000 anni la possibilità di ancora sedurre, ecco. Forse appunto è funzionale al trionfo, a mostrare il trionfo totale di Dio, a me sembra almeno così.
Cioè, mi sembra che una delle difficoltà sia che non ci sono delle paralleli, sembra non ci siano paralleli diretti nel Nuovo Testamento, non si parla altrove di questo regno millenario, e quindi questo crea un problema di, se ci fossero altri passi si potrebbe incrociare. E, appunto, guardando poi i commenti stamattina velocemente, però sembra che questa aspettativa, cioè, si incrocia con delle cose tradizionali del giudaismo, diciamo, tradizionale, e poi del giudaismo apocalittico dei testi, c'è qua 4 Esdra, per esempio, il ritorno. Si può vedere, per esempio, all'inizio degli Atti degli Apostoli, appunto, quando gli chiedono, Signore, è questo il tempo in cui restituirai il regno ad Israele? E gli risponde, non è a voi conoscere i tempi e i momenti. Cioè, questi apostoli aspettavano, secondo l'attesa giudaica tradizionale, che fosse restituito il tempo di Israele, che, cioè, non basta che Gesù sia risolto, ma c'è una... poi pensavo anche alla finale del Vangelo di Matteo, cioè la passione, che parla di questa resurrezione dei morti. Molti santi risorsero, per esempio, e quindi così si dice, sembra che si incrocino due cose.
Si sente male, purtroppo.
La tesa tradizionale la venuta del Messia, il regno di Davide, è una cosa più generale, un'escatologia generale che tutti vedono, quindi è su questo, capire l'intenzione, a prescindere poi dall'interpretazione che ha dato Agostino, la cosa, capire l'intenzione dell'autore del testo, insomma, cosa lui si rappresentava. E l'ho detto solo per dare due dati, e l'unica la cosa che chiedeva Giovanni Paolo, adesso non mi viene in mente nella tradizione siriaca, però in quella islamica, che adesso sempre più dobbiamo immaginare come una espressione di un ramo del giudaismo, insomma, di un'elaborazione almeno di una, è atteso questa cosa, giuge e magiuge, si trova nelle fonti canoniche, Gog e Magog, che è un giuge e magiuge, come si dice in arabo, la battaglia finale che avviene a Gerusalemme con il ritorno di Cristo, che secondo l'Islam è custodito in cielo, quindi è asceso in cielo, non è morto Gesù, si trova in cielo, che viene e che combatte l'anticristo e lo uccide e le sue armate, Gog e Magog, prima della fine del mondo. Quindi le fonti islamiche trasmetterebbero di questa fede, che probabilmente è trasmessa loro dal giudaismo che hanno conosciuto nella penisola araba, di questo combattimento escatologico che è atteso per la fine dei tempi.
Due piccole cose a proposito di questo fuoco che scende dal cielo. Mi è venuto in mente all'inizio della scrittura, nella Genesi, il fuoco che il Signore manda su Sodoma e Gomorra perché l'intercessione di Abramo non ha avuto esito, non c'erano neanche 10 giusti. E dall'altra parte questa vittoria sulle forze del male, che è resa possibile, sembra, almeno dal versetto 9, dall'attesa che la città santa e i santi hanno che il Signore faccia qualcosa, perché sembra che stiano tutti fermi, insomma, che non dipenda da loro la vittoria, ma solo da Dio. Cioè, è proprio nell'aspettare che Dio si muova, no? Come diceva Giuditta, se Dio vuole può fare quello, cioè può fare cose straordinarie.
Anch'io avevo pensato a quel testo, a quella domanda dei discepoli, degli apostoli, prima dell'ascensione: Signore, questo è il tempo in cui restituirai il regno a Israele. Io penso che siano importanti gli ultimi capitoli di Ezechiele, che è vero, il contesto è quello dell'esilio, le visioni sono quelle di una restaurazione del popolo che è in esilio, però evidentemente in seguito le interpretazioni, cioè l'andamento degli ultimi capitoli di Ezechiele, che sarebbero forse da analizzare meglio. Io ieri sera nell'ora di preghiera mi sono addormentata, quindi non... però l'andamento è lo stesso, perché c'è l'oracolo sui monti di Israele, le ossaride, con un versetto in particolare alla fine che mi sembra proprio ripreso qui: vide le anime dei decapitati e quelli che non avevano adorato la bestia, dice, ripresero vita e regnarono. Le ossa aride, c'ha queste espressioni, questo esercito di ossa che riprende vita, si alza in piedi. Poi c'è la restaurazione di Israele, Giuda, Israele in un solo regno. Poi c'è Gog e Magog. E poi c'è la visione della città, la misurazione della città, tutti i capitoli seguenti. Quindi mi sembra che sia una pista che possa essere utile. Io non so dire di più, ma mi sembra che e qui sia supposta questa visione di Ezechiele. E poi c'è Zaccaria anche, ma questo ordine degli l'ultimo capitolo di gli ultimi capitoli di Zaccaria con le genti che vanno contro Gerusalemme, ma è proprio l'ordine delle cose, e soprattutto questa visione della Gerusalemme celeste dopo Gog e Magog, e mi sembra che sia una cosa che è ripresa da lì.
Dico una cosa proprio piccolissima, che questa l'espressione riguardante le nazioni, cioè le genti, sono poi le genti, il loro numero è come la sabbia del mare, mi sembra appunto che sia che ricordi molto la profezia fatta ad Abramo, e quindi contale se tu le puoi contare. Quindi sono è l'eredità, ecco, l'eredità del Messia.
Ma una cosa un po' che, di cui così sono solo impressioni, nel Nuovo Testamento, nel Vangelo, io credo fosse Matteo, ma non l'ho trovato, dopo la resurrezione del Signore, o quando è sepolto, o adesso non ho presente, c'è una risurrezione di...
Alla morte.
Alla morte.
Matteo.
Kent, l'aveva già detto?
Sì.
No, ecco, questa cosa sulla scia di quello che dicevi tu, un po' cercare nelle intenzioni anche dei paralleli che ti aiutino un po' a inquadrare questo mistero. Un'altra cosa che metto lì proprio come punti così, a mosaico, è la trasfigurazione. L'episodio della trasfigurazione avviene in un modo anch'esso misterioso, perché i tre apostoli saliti sul monte appunto vedono qualcosa che deve ancora accadere, ancora, diciamo, la conseguenza della redenzione, della passione del Cristo. La vedono, è come che ne partecipano a una sorta di vita escatologica, vita oltre, perché il Signore discute con Mosè lì, e va bene, discute del suo esodo, ma a esodo sembra quasi compiuto, come se lui fosse già in veste bianche, ecco, e anche nell'Apocalisse troviamo spesso questo abito così simbolico. E poi questo millenarismo è complesso. Quello che diceva Camillo mi è interessato molto, sembra funzionale, a proprio a spettacolarizzare, adesso tra virgolette, la vittoria di Dio e del suo Messia. Perché? Perché non siamo di fronte a una lotta tra il bene e il male, cioè, no? È il Signore della storia che conduce gli eventi, e sono condotti in modo tale, come dire, da aumentare l'acme dello stupore, della realizzazione della vittoria in un modo sempre più eclatante, sempre più definitivo. Ecco. E il fatto che Gog, Magog, ecco, questi due nomi che già abbiamo trovato in Ezechiele, che esistono nelle tradizioni midrashiche, mi pare, cosa fanno? Si radunano in questo spreco organizzativo enorme, mondiale, tutti come la polvere della terra, tutte le nazioni radunate, e poi in un attimo sono miseramente battuti.
Mi sto chiedendo se la parte più importante delle difficoltà dipenda da noi e non dal testo. Non vorrei semplificare troppo le cose, ma Giovanni mi sembra che veda le cose così. Io ho sempre interpretato diversamente, intendiamoci, è questa, diciamo, la prima volta che mi sembra che Giovanni dica così, che c'è una conseguenza fondamentale della vittoria, usiamo le sue immagini, del cavaliere, capitolo 19. Questa vittoria sembra, tutti gli esigenti mi pare che convergono, sembra la realizzazione di quell'anticipo al capitolo 16, versetto 16, la battaglia di Armageddon. Vedo che la maggior parte degli esigenti pensa alla parusia. Noi avevamo cercato sempre di interpretare, sempre no, ma insomma a un certo punto interpretare con la morte di Cristo, ma molti pensano alla parusia. Tra l'altro, proprio al capitolo 16, versetto 15, se non sbaglio, non l'ho controllato, c'è di queste parentesi in cui dice Gesù: vengo presto, che è un'espressione tradizionale anche nei Vangeli a indicare la parusia, non la morte. Insomma, molti elementi convergono, anche a mio parere oggi, a indicare questa questa, diciamo, questa vittoria del cavaliere e quindi con le conseguenze dell'imprigionamento, non solo della cattura definitiva delle due bestie, ma dell'imprigionamento del Satana per 1000 anni, questa è la conseguenza. Dopo ricordiamo la prima conseguenza, capitolo 12, il figlio della donna rapito presso Dio ha come conseguenza che il Satana perde, cioè la vicenda del Satana deve essere significativa, se il testo è coerente. Il capitolo 12, il Satana perde la sua posizione in cielo ed è sulla terra. Qui perde la sua posizione sulla terra ed è imprigionato per 1000 anni. Questo evento sembra futuro, non di oggi, non è ancora avvenuto, cioè se è la parusia non è ancora avvenuto. Mi pare che corrisponda, direi. Io sarei di questo parere oggi. Si parla della parusia, della vittoria del cavaliere e quindi dell'imprigionamento di Satana per 1000 anni e della prima risurrezione. Risorgeranno i giusti solo, non gli altri, lo dice esplicitamente. Gli altri uomini non risorgono. E qui noi abbiamo richiamato più di una volta un altro mondo, quello di Paolo, prima Corinti 15, versetti, non mi ricordo più, 20, versetto, è utile ricordarlo in modo preciso, versetto 22, 23, scusate, versetto 23 e 24. Ciascuno, Paolo parla della risurrezione, però ciascuno nel suo ordine, dice, prima Cristo che è la primizia. Poi quelli che sono di Cristo, la sua venuta. Non parla di tutti gli uomini, e parla della risurrezione. O no? Paolo pensa a una risurrezione spirituale o pensa alla risurrezione finale? Io penso in questo caso finale, perché la sua argomentazione riguarda la risurrezione finale. Prima Cristo, quelli che sono di Cristo, la sua parusia, dice esplicitamente. Poi non abbiamo letto integralmente. Poi verrà la fine. Cos'è la fine? Quando consegnerà il regno al Padre, il regno che è suo. Io credo che non è scritto 1000 anni, però ci può stare dentro. E deve regnare fino a che, cioè a un certo punto anche il regno di Cristo finisce e consegna il regno al Padre. Quella è la fine di tutto. C'è un regno di Cristo in mezzo, diciamo, ecco, che completa la sua vittoria. Non so, ci sarebbe qualche altro testo a richiamare, per esempio prima Tessalonicesi 4, che conferma che Paolo pensa alla risurrezione di quelli che sono di Cristo in modo distinto dagli altri. E questo noi non abbiamo, non è entrato nella nostra visione, però sembra che Paolo pensi così, e io credo che l'unica forse no, ma quello che si può dire su questa risurrezione e questo regno dei 1000 anni è che Agostino ha torto, perché non può essere, cioè Agostino, attenzione, Agostino spiritualizza i 1000 anni, perché giustamente, perché non accetta che i 1000 anni siano intesi in un senso materiale, cioè praticamente un regno mondano e terreno, ecco, li spiritualizza dicendo però che è attuale e che è la partecipazione alla vita di Cristo, questo è il regno. E questa è un'interpretazione molto bella e che può essere utilizzata, insomma. Io non sono affatto sicuro oggi che questa sia l'idea di Giovanni, solo questo dico. Mi pare che l'idea di Giovanni possa essere un'altra. E comunque il regno dei 1000 anni di quelli che sono di Cristo è dopo la risurrezione, non è un regno immaginabile come questo, quindi questo è escluso. In ogni caso, se si accetta questa idea, il regno dei 1000 anni è avviene dopo la risurrezione, dopo la parusia, con la parusia e con la risurrezione, mentre, come dice qui, gli altri uomini aspettano. ma anche gli altri uomini sorgeranno. Nei versetti che mancano, il capitolo 20, si dice proprio questo, andare avanti qualche versetto e si vede con le espressioni tradizionali che tutti risorgeranno per il giudizio in bene e in male, quindi un'idea tradizionale. Qui si parla di un'altra cosa, si parla di una prima partecipazione, di una prima risurrezione, di quelli che sono di Cristo, o dei martiri, o dei giusti, come si vuole, i quali risorgono già, non con Cristo, perché Cristo è già risorto, ma al loro posto, alla parusia, dove non risorgerebbero tutti, ma soltanto questi. Poi c'è il regno dei mille anni, che è da interpretare, e poi c'è, e comunque è un regno di risorti, e questo è fondamentale. E poi ci sarebbe il seguito, cioè l'ultimo assalto del Satana per la sua completa distruzione. E quindi, se volessimo utilizzare Paolo, io non so se sia legittimo, quindi la fine, cioè quando egli consegnerà il regno, non corrisponderebbe alla parusia la consegna del regno, almeno idealmente, no? Sai, quando si era a livello temporale sono tutti concetti nostri, ma idealmente non corrisponderebbe, perché la parusia non è ancora tutto risolto. La parusia, c'è la risurrezione dei giusti, ma il Satana ha ancora qualcosa da dire, e poi c'è l'assalto del Satana. Allora concludiamo. Perché Giovanni veda così le cose, il perché le veda così, difficile da stabilire. Io penso che una delle fonti, non è solo la Sara che l'ha detto, è in alcuni commenti importanti, una delle fonti è Ezechiele. È difficile che Giovanni immagini queste cose, certamente le immagini sulla base della tradizione anche apocalittica, ma una delle fonti della tradizione apocalittica è Ezechiele. È la successione in Ezechiele di tutte queste cose, che qui è citato in modo esplicito, perché quando si dice Gog e Magog, veramente è citato in modo esplicito ma indiretto, perché Gog e Magog è un concetto successivo a Ezechiele. Ezechiele parla di Gog, re di Magog, dopo diventa nella tradizione Gog e Magog, come è qui, e quindi è elaborato, però la successione in Ezechiele sembra che sia una base fondamentale per come Giovanni immagina gli eventi finali. In ogni modo, si tratterebbe sempre di eventi finali, quindi di eventi di risorti, che non sono quindi da interpretare in senso terreno e paragonabili ai regni terreni, questo è escluso per principio. Ecco, il Signore nostro Dio ci deve dare luce col suo Spirito. Intanto lo ringraziamo per tutta la rivelazione che ci ha consegnato e preghiamo in particolare per la pace. Diciamo ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.